O Padre, noi ti lodiamo e ti benediciamo perché tu ci hai parlato molte volte e in molti modi. Tra questi modi in cui ci hai parlato, il modo principale, quello più grande, è la presenza di Gesù. È l'ultima parola, quella definitiva, e noi ti ringraziamo per questa parola che ci dona speranza, coraggio, semplicità interiore, gioia. E ti ringraziamo perché attraverso Gesù ci attiri a te e ci vuoi fare figli, figli adottivi nel Figlio. E vogliamo anche ringraziare te, Signore Gesù, perché tu continui a operare nella nostra vita, sei presente, vivo, sei risorto. E ringraziamo te, Spirito Santo, perché sei stato effuso nei nostri cuori e continui a trasformare la nostra vita. E ti chiediamo di scuotere i cardini delle nostre porte spesso chiuse, sbarrate dalla pigrizia e dall'ipocrisia, e di aprire finalmente il nostro cuore perché possiamo cominciare un cammino nuovo. E ti chiediamo di illuminarci mentre leggeremo questi pochi giorni qualcosa della lettera ai Filippesi di Paolo. Ti chiediamo di renderci capaci di comprendere ciò che tu ci volevi dire attraverso di lui. O Maria, tu che sei la madre della Chiesa, sei la madre dell'umanità che si apre alla speranza, donaci di affidarci totalmente a te. Amen. Ecco, una prima cosa che vorrei dire sulla lettera ai Filippesi è questa, che chi ha seguito e ha letto insieme a me, abbiamo fatto la lezione divina delle due lettere di Paolo ai Corinzi, prima Corinzi e seconda Corinzi, perlomeno se l'avete seguita, se non sempre dal vivo, magari scaricandola dal sito, avete visto che sono delle lettere per modo di dire. Io non scriverei a un amico una lettera come alla prima comunità di Corinto, la prima lettera, e neanche a chiunque altro, persone conoscenti, una lettera così forte come la seconda lettera ai Corinzi. In realtà, nella lettera ai Filippesi, Paolo esprime la sua relazione intensa con Gesù e con i cristiani. Per quello che viene detta, si dice che nella lettera ai Filippesi Paolo ci mostra il suo cuore. Per questo ho scelto la lettera ai Filippesi a preferenza di altre, non solo per la vicinanza temporale in cui sono state scritte le altre lettere, ma perché soprattutto per dare un'altra immagine di Paolo, perché uno che ha letto solo le prime due, le lettere ai Corinzi, dice: mamma mia, com'è duro questo Paolo, com'è deciso, anche se ho fatto notare tante il cuore di Paolo, anche lì il suo amore, il suo desiderio del bene delle persone, fino a scomparire. Ecco, se noi leggiamo con attenzione la lettera ai Filippesi, troviamo che Paolo comincia a chiamare Gesù mio Signore. E quindi, notate bene, tra l'altro vi farò notare domani, quando cominceremo la lettura del primo capitolo, lui si definisce doulos, Gesù Cristo. Doulos viene tradotto servo, ma guardate che in greco servo normalmente si usa la parola diaconos. E nella lettera ai Corinzi l'abbiamo trovato spesso che Paolo si chiama diaconos e chiama i Corinzi a partecipare alla sua diaconia. Qui si chiama doulos, si prende il titolo di doulos, che vuol dire schiavo. Cioè lui è il mio Signore e io mi consegno totalmente a lui. Immaginiamo la scena di Gesù che lava i piedi ai suoi discepoli. Gesù fa un gesto da doulos, da schiavo. Nessuno poteva lavare i piedi a un ebreo, nemmeno la propria moglie, nessuna persona libera era in grado di, aveva il diritto di lavare i piedi a un altro ebreo, solo gli schiavi potevano farlo. E Gesù, tant'è vero che Pietro non vuole farsi lavare i piedi, ma non perché dice ma veramente è troppo umile, no, perché Signore, fino ad arrivare lì questo io non l'accetto, io non posso accettare una cosa così grave. E qui Paolo chiama, per esempio Filippesi 3,8, chiama Gesù mio Cristo, mio Signore. Poi più volte dichiara il suo affetto per la Chiesa di Filippi, cristiani di Filippi, per esempio all'inizio del primo capitolo, versetto 7, versetti 8, poi il capitolo 4, e addirittura in un brano poetico presenta il dramma di Gesù Cristo come fondamento di tutta la vita cristiana. Dice, guardate a Lui, abbiate gli stessi sentimenti di Gesù, fate le stesse scelte che ha fatto Lui. E la conformità a Gesù, fedele fino alla morte in croce ed esaltato da Dio, diventa fonte di gioia per Paolo e dei cristiani, anche in mezzo alle sofferenze. Vedremo che questa lettera, ne parleremo tra poco, è una lettera scritta in carcere, quindi una lettera non in cui Paolo dice, ma veramente mi trovavo a Rimini, eppure alle terme a fare le cure termali come me la settimana scorsa, e quindi da Acquiterme vi spedisco una letterina, ho pensato a voi, no, era in carcere, e non in carceri di adesso che sono abbastanza duri, ma allora erano un'altra cosa, ecco, non c'era neanche da pensare come era il carcere di allora. E la relazione vitale con Gesù per Paolo è il criterio per fondare una mentalità e uno stile di vita che si esprimono poi nelle relazioni comunitarie, nella testimonianza davanti a tutti gli uomini, cioè gli altri guardando te devono vedere Gesù. Questa, guardate, è la nuova evangelizzazione, non è nuovi metodi per indottrinare la gente, non è questa la nuova evangelizzazione, è il mostrare con la tua vita la bellezza dell'essere di Gesù. Gli altri guardando ti dicono, ma che meraviglia, come fai? Spiegami, fammi conoscere Gesù. La profondità della fede cristologica e l'afflato umano di Paolo creano il fascino di questa lettera scritta dal carcere. Vediamo un po', capire però dov'era Filippi. Tutti si ricorderanno, almeno dal ginnasio, dal liceo, la famosa frase ci rivedremo a Filippi, detta dallo spettro di Cesare, che si trova nella Vita di Cesare di Plutarco, e addirittura Shakespeare lo mette in scena nella tragedia di Cesare, Giulio Cesare, c'è questo spettro che appare a Bruto e gli dice ci rivedremo a Filippi. Bene, quando Paolo, verso la metà del primo secolo, esattamente intorno all'anno 50-51, arriva a Filippi per annunciare il Vangelo, la città ha già sulle sue spalle 4 secoli di storia. Non è che è una città fondata di fresco, ma che bella questa cittadina, tutta nuova, no? Linda, niente. Una città che il suo nome e le sue origini sono legate a Filippo II, padre di Alessandro Magno, tutti ricorderanno Alessandro Magno, il cui regno è durato un soffio, e Filippo nel 356 avanti Cristo, quindi 3 secoli prima che Paolo arrivasse, trasforma la colonia greca dai Tiasii in una città fortificata contro la minaccia dei Traci e la chiama Filippoi. Chi erano i Tiasi? I Tiasi erano, potremmo chiamarli i testimoni di Geova di allora, insomma, erano dei gruppi religiosi che si richiamavano e si facevano, dicevano di essere invasati dal dio Dionisio e da altre divinità e quindi si esprimevano un po' come fanno certi gruppi del rinnovamento cantando, e poi si svenavano, facevano un po' di tutte le cose. E allora, siccome non erano molto amati questi nelle città comuni della Grecia, questi si erano fatti un territorio e lì c'erano questa città, che era la città dei Tiasii. I re macedoni hanno costruito questa città non tanto perché gli piaceva il luogo, ma per sfruttare le miniere d'oro e d'argento del Monte Pangeo e poi la posizione strategica della la città di Filippi come avamposto contro i Traci, che erano la minaccia più pericolosa. Nel 168 a.C. a Pidna, i romani, Emilio Paolo, il console Emilio Paolo mette fine al regno macedone, quindi questo regno è durato grosso modo 2 secoli, e nel 146 la regione di Filippi entra a far parte del primo dei 4 distretti in cui si divide la provincia romana di Macedonia. Era una provincia romana, dunque la colonia di Filippi. E anche se la città di Filippi si trova sulla via Egnazia, era una delle vie fondamentali per i commerci, ma anche per gli eserciti, che la via Egnazia collegava Durazzo sull'Adriatico con Bisanzio, attualmente Turchia, vedete, quindi una strada, i romani erano maestri nel fare le strade. E per oltre un secolo, questa, anche se a Filippi c'era questa via che passava di lì, per oltre un secolo è ridotta a un piccolo villaggio, dal momento che le sue miniere si erano esaurite, un po' come qui a Marese, qui c'erano miniere d'oro, poi si sono esaurite e basta. L'unica pepita di cui si ha memoria si trova nel Museo Naturale di Torino, la pepita più grossa è stata trovata nella, ci sono ancora le gallerie che entrano, sono barrate perché sono pericolosi, sono ancora i pozzi da cui scavavano, hanno scavato loro, lo scavavano già ai tempi dei romani, ma poi si sono esaurite, ma si sono esaurite prima del fascio, quindi, e allora, però capite, non essendoci più le miniere di rame, le miniere di d'oro e d'argento, si sono, allora anche gli interessi dei romani si sono esauriti. Solo nel 42 avanti Cristo, vedete che ci avviciniamo progressivamente alla data, l'anno 50 dopo Cristo, mancano ancora 90 anni, solo nel 42 con la battaglia di Antonio e Ottaviano contro gli uccisori di Giulio Cesare, Bruto e Cassio, la città di Filippi entra nella storia romana in maniera chiara. Marcantonio trasforma Filippi in una colonia romana, perché siccome dopo le battaglie, dopo che, capite che i romani avevano guerre sempre in ballo, e alla fine però i militari diventavano vecchi, non c'era la pensione, non c'erano, e allora cosa facevano? E non c'erano più neanche i soldi per pagare lo stipendio, e allora i veterani, di solito ai veterani veniva assegnato un territorio, un terreno su cui potevano costruire la casa, esentasse, eccetera, con tutti i benefici, e quindi Antonio trasforma Filippi in una colonia romana facendo distribuire le terre ai legionari e veterani del suo esercito in congedo. Ottaviano nel 31, e quindi siamo 11 anni dopo, approfitta della sua vittoria su Antonio, perché non andavano d'accordo neanche loro, cioè andavano d'accordo contro Bruto e Cassio, ma dopo, quando hanno cominciato a pensare ognuno ai propri affari, hanno cominciato a litigare tra di loro, siamo sempre un po' così, no? E allora Antonio approfitta della sua vittoria su Antonio, ad Azio, per rifondare la colonia. E questa volta assegna le terre ai suoi soldati in congedo e ai profughi sostenitori di Antonio, perché i sostenitori di Antonio rischiavano di fare la fine che fanno adesso con l'ISIS, gli altri tagliavano il collo. E allora, per evitare sanguinose repressioni o ritorsioni, Augusto assegna questi territori a questi profughi, a questa gente che scappava di fronte alle vendette dei nemici che adesso si facevano, tentavano le ritorsioni, andando lì erano lontani da altre cose. E quindi dal 27, che erano stati espulsi dall'Italia questi, quindi gli è andato un po' come i profughi adesso che scappano da diversi posti, che arrivano in Italia. Allora scappavano dall'Italia perché erano perseguitati e sono arrivati lì, e Augusto li ha assegnati, e viene fondata appunto Filippi nel 27 avanti Cristo, e si chiama Colonia Augusti Iulia Filippensis. A metà del primo secolo la città di Filippi è una fiorente colonia della provincia romana della Macedonia, quindi una città grande che è passata non più sotto l'imperatore, ma è passata sotto il Senato dopo un periodo di dipendenza diretta dall'imperatore. I cittadini di Filippi in realtà quindi sono romani, e quindi sono esenti dai tributi. Non so se sapete che i cittadini romani non pagavano i tributi, quelli che abitavano a Roma, e siccome parecchi erano soldati, eccetera, che avevano combattuto per Roma, era un po' come se Filippi fosse una colonia, un distaccamento di Roma, per cui lì non si pagavano le tasse. E i cittadini latini e romani di Filippi sono proprietari dei terreni della regione, quindi esenti anche dai tributi. I lavoratori del campi, gli artigiani, sono schiavi, magari sono dei liberti, cioè schiavi liberati di origine greca oppure traccia, e tra i coloni il livello sociale più alto è quello dei funzionari, dell'amministratore, dell'amministrazione, dei magistrati. Quindi potete immaginare una comunità dove ci sono quelli che hanno studiato, quelli che fanno parte dell'amministrazione e poi la gente che lavora, il braccio, braccianti, eccetera. I resti archeologici di Filippi, soprattutto le iscrizioni latine, documentano bene il carattere romano della città. Anche la vita religiosa di Filippi riflette la sua condizione di colonia romana. Certo, c'erano alcune divinità tradizionali venerati, c'era Liber Pater, che doveva essere uno di quelli che era assimilato a Dionisio, che era di origine traccia e di Bacco, che erano quelli appunto che c'erano all'inizio, vi ricordate, vi ho detto, questi gruppuscoli religiosi un po' esaltati. Ecco, quindi è andata avanti ancora questa tradizione, però hanno cambiato i nomi, per esempio sono entrate delle divinità romane come Silvanus, Vetumnus, come fosse l'autunno. I rilievi sulle rocce della collina, dell'Acropoli, che sono accompagnati da iscrizioni votive latine o greche, fanno vedere che c'era una forma di culto popolare mescolato, popolare, tradizionale, locale, mescolato con quello latino e greco, quindi c'è un po' un miscuglio di culti. Nella colonia di Filippi, nel primo secolo, non sono state trovate tracce archeologiche della presenza di ebrei. Se noi andiamo nelle altre città, andiamo a Efeso, andiamo a Corinto, eccetera, c'è qualche traccia antica, vecchie sinagoghe, roba del genere. Qui no. Negli Atti degli Apostoli noi sappiamo che c'era una riunione, gli Atti degli Apostoli capitolo 16, noi l'abbiamo letto a suo tempo, se vi ricordate, a un certo punto Paolo va, arriva a Filippi, lo troviamo, si dice, salpati da Troade, partimmo, arrivammo a Samotracia e poi dopo da lì ci rivolgemmo verso Filippi. Perché? Ma perché Paolo voleva recarsi altrove e in realtà il Signore gliel'aveva proibito, ed ecco, nella notte in sogno gli appare un macedone piangendo che gli dice: passa da noi. Ed è per quello che noi stasera siamo qui a parlare. Perché? Perché Filippi è la prima città europea. Prima tutta l'evangelizzazione era venuta in Oriente, con Filippi comincia l'evangelizzazione dell'Europa e noi che siamo europei dobbiamo essere grati ai Filippi che hanno accolto il Vangelo. Se no noi non saremmo qui a parlarne stasera, probabilmente saremmo anche noi con quelli dell'Isis. Non si può. Ecco, si parla appunto, dicevo, negli Atti degli Apostoli, di una riunione di preghiera, in greco proseuche, fuori dalla porta monumentale che segna i confini della colonia, dice lungo il fiume, dice così il testo degli Atti degli Apostoli. Forse si tratta del torrente Crinides o Cangites. Comunque siamo, andate a vedere gli Atti degli Apostoli, capitolo 16, versetto 13, e lì incontra una donna, famosa Lidia, commerciante di porpora, che gli costringe ad accettare la loro ospitalità, lui, Timoteo, eccetera, e la sua ospitalità, e quindi comincia la chiesa di Filippi, comincia in casa di questa donna. Interessante, vedete, una donna che dà il via a questa, ci costrinse ad accettare. Paolo arriva a Filippi insieme, come dicevo, insieme a Timoteo e Silvano, per annunziare la buona notizia che è Gesù Cristo. Perché io non dico il Vangelo di Gesù Cristo, perché quando noi pensiamo al Vangelo di Gesù Cristo, io dico Vangelo di Gesù Cristo, uno pensa a un libro, dice, ah ecco il Vangelo di Gesù Cristo, no, non c'entra niente. Evangelion vuol dire la buona notizia che è Gesù Cristo, è un genitivo esegetico, come dire, la città che è Roma, la città di Roma, capite? Quindi la buona notizia è che Gesù Cristo, Gesù arriva lì, cioè San Paolo arriva lì per questo. Nella lettera parla di Timoteo come di suo fedele e stimato collaboratore, conosciuto anche dai filippesi, e più volte fa riferimento all'annunzio del Vangelo a Filippi. Fin dall'inizio ringrazia Dio perché i filippesi hanno partecipato alla buona notizia, interessante, versetto 5 del primo capitolo, hanno partecipato dal primo giorno fino al presente, quindi Paolo ringrazia i filippesi perché veramente sono stati fedeli, non è che hanno avuto un fuoco di paglia, no? Entusiasmo e poi pluff, no, dal primo giorno fino al presente, dice. Capitolo primo, versetto 5. Nell'esortazione a vivere da cittadini degni del Vangelo, è curioso perché c'è un verbo che è coniato da Paolo, che è proprio, lo vedremo domani, vivere da cittadini. Uno dice: cosa vuol dire vivere da cittadini? Cioè, lui poteva dire, probabilmente ha in mente l'ordine con cui venivano, con cui si viveva nella civitas romana, nella città romana. Quindi, come siete ben ordinati, le leggi le seguite, eccetera, anche come cristiani ricordatevi di essere fedeli, seguire bene gli ordinamenti che Gesù ci dà, quindi vivere da cittadini del Vangelo vuol dire questo, ecco. E dice addirittura ancora che essi sono stati chiamati da Dio non solo a credere in Cristo Gesù, ma anche a soffrire per Lui. Il trentesimo versetto del primo capitolo, affrontando la stessa lotta che avete visto in me, cioè Paolo dice guardate che dovete fare come me, e accenna anche alla fondazione della comunità di Filippi quando dice che Evodia e Sintiche, siamo al capitolo quarto, ormai alla fine della lettera, hanno lottato insieme con lui per il Vangelo e con Clemente e con gli altri collaboratori. Dice a queste due donne, che probabilmente non andavano troppo d'accordo, cercate di andare d'accordo tra di voi, tra l'altro hanno un nome curioso, Evodia vuol dire via bella, una bella strada, Eu, e poi c'è Ode, la strada, una bella strada, e poi Sintiche, che vuol dire di per sé fortunata, benavventurata, siamo qui fortunata, quindi si potrebbe dire Sintiche. Sintuche, cioè avere la stessa avventura, non è neanche fortunata, vuol dire sin vuol dire insieme, lo stesso destino. Quindi due persone che dovrebbero andare d'accordo, che non andavano troppo d'accordo, San Paolo esorta ad andare d'accordo. E anche nella prima lettera ai Tessalonicesi dice che è arrivato a Tessalonica dopo aver prima sofferto e subito oltraggi a Filippi, come ben sapete. In effetti, se voi andate a vedere gli Atti degli Apostoli, vedete che Paolo lì viene messo in carcere, vedremo poi. Quindi la lotta comune per il Vangelo ha rinsaldato i rapporti tra Paolo e i cristiani di Filippi. Quasi a dire che Paolo vuol dire, guardate che non solo io sono stato perseguitato, ma voi avete sofferto con me, anche voi avete pagato a causa di questa accoglienza di Gesù. E la lotta comune quindi li fa diventare fratelli carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona. Carissimi, noi in italiano carissimo ci vengono in mente i dentisti, no? Carissimi, ma è un'altra cosa, in greco è agapetoi, vuol dire super amati, cioè vuol dire amati in maniera straordinaria, ecco, noi la traduzione carissimi non è che mi piace molto, circolava appunto una barzelletta nell'anno paolino in cui si diceva che tra gli scritti di Paolo hanno scoperto una nuova lettera che non era mai stata trovata, era riservata ai dentisti, composta da una sola parola, carissimi. E questa era la barzelletta che circolava nell'anno paolino. E li chiama davvero fratelli, tanto desiderati, amati. E i filippesi, mediante l'invio di un loro delegato, Epafrodito, si sono resi solidali con la condizione dell'apostolo in carcere. Quindi gli hanno mandato, come dire, qualcosa da mangiare, perché la mica gli danno da mangiare, sono proprio devi, quindi le coperte di lana, cose anche per anche perché Paolo ormai probabilmente era già intorno ai 40-45 anni, e allora a quell'età lì si era vecchi, non è come adesso. Adesso noi, la chimica ha prolungato la nostra vita. Se io penso a tutte le pastigliette che prendo, le metto in fila, dico mamma mia, la chimica, però alla fine questo ci ha salvato. Se no la gente allora moriva intorno ai 40-45 anni, non di più. I filippesi, mediante l'invio del loro delegato, quindi mandano qualcosa a Paolo, e Paolo esprime la sua gioia perché finalmente hanno avuto l'occasione di esprimergli concretamente il loro modo di sentire. Bello che Paolo, quindi vi dicevo, è una lettera, quella di Paolo, piena di cuore, Paolo è riconoscente a quello che hanno fatto e conserva un bel ricordo dei suoi rapporti con i filippesi. Infatti soltanto essi, tra le varie comunità cristiane, all'inizio della predicazione del Vangelo, quando ha lasciato la Macedonia, hanno tenuto aperto con lui un conto di dare e avere. Interessante, no? Come dire, avete continuato a volermi bene anche quando non ero più lì con voi. E anche a Tessalonica più di una volta gli hanno inviato quello di cui lui aveva bisogno. Lo troveremo alla fine verso la fine del capitolo 4. Anche per la raccolta dei fondi a favore dei cristiani poveri di Gerusalemme, vi ricordate che l'abbiamo visto la seconda lettera ai Corinzi, Paolo può contare sulla generosità delle chiese della Macedonia, tra le quali spicca la comunità di Filippi. Andate a vedere seconda Corinzi 8 e poi 9, ci sono lì, vedrete come porta, dice, voi siete un po' spilorci, dice a quelli di Corinto, invece guardate questi lì, questi poverini, questi che sono più poveri di voi, in realtà si sono impoveriti per fare ricchi gli altri. E durante 2 anni e mezzo di permanenza a Efeso, nell'Asia proconsolare, almeno un paio di volte, quando Paolo si reca a Corinto, attraversa la Macedonia e si incontra con i cristiani di Filippi. Quindi Paolo deve aver visitato più volte questa comunità. Ora, San Luca, che è l'autore degli Atti degli Apostoli, racconta la missione di Paolo a Filippi. Egli la chiama così, Luca è precisissimo, è storicamente preciso, la chiama Atti 16-12, colonia e città del primo distretto della Macedonia. Paolo, che era partito da Troade, vi ho già detto, approda al porto di Neapolis, nuova città, Napoli, non era Napoli nostra, ma quando costruivano una nuova città facevano un po' come facevano i nostri vecchi, non so, il mio paese, eccetera. C'era una cascina, non sapevano come chiamarla, le cascine avevano tutti il loro nome, cascina nuova. Penso che ogni paese ha una cascina che si chiama cascina nuova. Io andavo in un paese, anche qui c'è cascina, sì, anche qui c'è cascina nuova. E allora, quando non sapevano come chiamare le città, i romani chiamavano città nuova, Neapolis, nuova città. E quindi Napoli, anche Napoli è una città nuova. E quindi arriva a Neapolis, proseguendo all'interno per circa 15 chilometri, arriva a Filippi, Atti 16-11. E la missione a Filippi avviene dopo l'assemblea di Gerusalemme, notate bene, l'assemblea di Gerusalemme, dove si è deciso di non importunare i pagani che vogliono farsi cristiani, non imporre loro la circoncisione, eccetera. Allora Paolo parte, e questo è il suo primo viaggio dopo l'assemblea di Gerusalemme. E come vi dicevo, in compagnia di Silvano e di Timoteo, Paolo annuncia il Vangelo a un gruppo di donne in giorno di sabato che si riuniscono fuori dalla città presso il fiume. Atti 16, 11, 13. Tra queste c'è, come vi dicevo prima, una commerciante di porpora, Lidia, originaria della città di Tiatira. Assieme alla sua famiglia accoglie la buona notizia, si fa battezzare e non solo offre a Paolo e ai suoi collaboratori l'ospitalità della sua casa, ma vi accoglie una prima comunità cristiana. Allora non c'erano le chiese, non c'erano le parrocchie. Persone che avevano una casa grande, con una grande sala, magari un grande giardino, ospitavano la comunità. E pian piano la grande sala diventava cappella, la sala magari superiore diventava luogo della predica, tant'è vero che abbiamo negli Atti degli Apostoli che a un certo punto abbiamo un ragazzo che si addormenta e cade dalla finestra. Si vede che le prediche di Paolo erano lunghe come le mie, noiose, e allora questo qui si è addormentato e è caduto giù dalla finestra al quarto piano, e Paolo, lo portano su morto, e Paolo impone le mani, prega su di lui e lo fa risorgere, doppiamente fortunato. ecco, da delle girate dal posto trovate questa storia. Quindi vi accoglie questa comunità cristiana. La lettera ai Filippesi conferma il ruolo attivo di due donne, ve lo dicevo prima, Evodia e Sintiche, al primo annuncio della buona notizia a Filippi, accanto ad altri collaboratori. L'attività di Paolo viene bruscamente interrotta da un incidente, in cui si riflette il clima religioso un po' fanatico della città e il suo statuto di colonia romana. Cos'è successo? Paolo aveva liberato da un demonio una schiava, la quale, posseduta da uno spirito di indovino, faceva delle profezie, parlava un po' come fare le carte, no? Quindi di mezzo c'era il demonio, insomma. Lui scaccia il demonio e questa diventa sana, ma capite che il suo padrone ci guadagnava l'ira di Dio, il suo padrone lo denuncia per disordini e quindi Paolo, a causa di questa guarigione, una falsa accusa mossa dai padroni di questa ragazza, e quindi avendo fatto sparire questa sorgente sicura di guadagno, anche la gente allora come adesso andava a farsi fare le carte, si faceva fare queste stupidaggini qui, e allora non è una cosa nata adesso questa, non crediate che siamo molto moderni su questo, siamo ancora prima del Medioevo, siamo ancora ai tempi di San Paolo, prima ancora siamo alla Pizia, che aveva a Delfi, c'era l'oracolo dove la Pizia, invasata dallo spirito del Dio, faceva delle predizioni farneticanti. Ora, il giorno seguente, il Paolo viene messo in galera, prigione, insieme ai suoi, e dopo un'avventura notturna, c'è un terremoto, Paolo chiede di essere riabilitato in quanto cittadino romano, perché lo hanno battuto con le verghe in pubblico. Paolo dice: lo sai che io sono cittadino romano? Guarda che questo... Allora, lo lasciano andare, ma hanno capito che questo qui è un osso duro, un po' fastidioso, lo cacciano dalla città, quindi deve andarsene. E quindi il racconto degli Atti corrisponde a quello che Paolo dice nelle lettere Filippesi 1.30 e Prima Tessalonicesi 2.2, dove dice, parla di lotta, di oltraggi subiti a Filippi, quindi queste cose qui. La prima visita di Paolo a Filippi avviene qualche mese prima del suo incontro con Gallione a Corinto. Chi era questo Gallione? Se lo troviamo nel capitolo 18 degli Atti degli Apostoli, 18, 12, 17, l'episodio in cui Paolo viene deferito davanti a Gallione, che era il rappresentante dell'ordine costituito proconsole a Corinto, e Gallione non si degna neanche di prendere in considerazione l'accusa dei nemici di Paolo, e questi qui arrabbiati neri, perché non dicono: ma io su queste cose non voglio entrare perché sono cose religiose, e io come potere civile non entro nelle questioni religiose. I romani erano saggi, non erano come la polizia italiana che sequestra la Madonnina di Civitavecchia perché piange lacrime di sangue. Non si capisce bene che diritto ha un potere civile di sequestrare un oggetto religioso, però l'hanno fatto e nessuno dice niente. Io dico: ma quelle cose strane, che i romani invece no, sono due campi diversi, il campo religioso è una cosa, il campo civile è un altro. Quindi Paolo faccia quel che crede, e quindi non si cura di loro. Allora questi provocano una specie di sommossa per cercare di attirare l'attenzione, ma Gallione se ne frega. Ora, noi sappiamo questo da un frammento di una lettera dell'imperatore Claudio agli abitanti di Delfi, che davvero le cose stavano così, cioè in questo frammento è menzionato il proconsolo Giunio Anneo Gallione. E si sa che questo frammento di lettera si può datare tra il 50 e il 52. Quindi, sapendo questo dall'archeologia, guardate che l'archeologia si è dato sempre ragione ai Vangeli e alla Bibbia. C'è un libro intitolato La Bibbia aveva ragione. Perché? Perché l'archeologia alla fine scava, lo trovi ed era esattamente quello che si diceva. Ebbene, la missione di Paolo a Filippi in compagnia di Timoteo e Silvano può essere collocata tra l'anno 49 e l'anno 50, cioè l'anno in cui Gallione era lì. Vediamo la chiesa di Filippi, la comunità di Filippi. Com'era questa comunità? La comunità di Filippi può contare su alcune persone che hanno conosciuto Paolo e che hanno collaborato con lui fin dal primo annunzio della buona notizia. Paolo chiama i cristiani di Filippi con l'appellativo Filippesioi. Ora non è un nome greco, Filippesioi, è piuttosto ricalcato sul nome latino di Filippenses. Quindi lui, avendo in mente che lì parlavano latino che, oltre che greco, ha riadattato il nome dicendo: voi siete romani, quindi siete europei, non siete greci. Questo fatto conferma la sua attenzione per il loro statuto di colonia romana. Anche l'organizzazione interna della comunità cristiana, voi sapete, allora non c'era il codice di diritto canonico. Gesù non ha lasciato scritto come si deve celebrare la messa, come amministrare i battesimi, non c'era un libro liturgico con le preghiere. Uno arriva, tu arrivi e devi organizzare la comunità cristiana. E come la organizzi? Allora, come l'hanno organizzata le comunità convertite dall'ebraismo? Hanno cercato di imitare quello che si faceva presso i giudei, quindi la sinagoghe, che vuol dire luogo di incontro, è diventato l'ecclesia, è un modo greco di dire la stessa cosa, vuol dire assemblea, e anche lì c'era l'arcisinagogo e qui c'era l'episcopos, colui che presiedeva, e poi c'erano i diaconi e poi c'erano i presbiteri, gli anziani, ricordate che gli anziani, i sommi sacerdoti si ritrovano, quindi lo schema era questo. Qui invece siamo in una civiltà romana, in una cultura romana, e cosa prendono? Prendono a modello l'organizzazione romana. Non avevano il diritto canonico, non avevano, tutti devono vivere alla stessa maniera, guardate che in Terra Santa si fa così, dunque dovete fare, no, un'altra cosa. E quindi questa organizzazione, questi organismi che erano presenti nella vita civile e sociale di Filippi, Paolo li trasferisce nella vita dei cristiani. Ci sono gli episcopoi, ci sono i diaconoi, vedrete Filippesi 1:1. Questa terminologia riflette l'ambiente della colonia romana, dove esistevano associazioni di carattere religioso e sociale con una propria struttura organizzativa. E Paolo si rivolge all'intera comunità di Filippi insieme ai suoi responsabili che hanno promosso e sostenuto l'invio degli aiuti. E questo cristiano di Filippi, Epafrodito, un certo Epafrodito, è detto apostolos, che vuol dire inviato. Apostolos della comunità, cioè inviato dalla comunità per portare sussidi materiali a Paolo in carcere e assisterlo nelle sue necessità. Oltre a Epafrodito, Paolo menziona anche altri tre cristiani, membri di Filippi, che hanno lottato e collaborato. Abbiamo Evodia, Sintiche e Clemente. I primi due nomi sono due donne di origine greca, il nome Clemente invece rispecchia il nome latino, Clemens è un nome latino. E quindi ci fa capire qual è l'origine di Clemente. È un cristiano della chiesa locale che gode di un certo prestigio anche per la sua posizione sociale, economica, perché in fondo erano quelli che potevano permettersi di invitare gli altri a casa, perché avevano degli ambienti grandi, no? Il fatto che Paolo alla fine della lettera invii saluti a nome di questo gruppo di cristiani che si trovano nel luogo della sua detenzione, cioè sono andati a trovarli, fa supporre che anche a Filippi siano presenti alcuni credenti che hanno rapporti con i funzionari dell'amministratore imperiale. Cioè dice, quelli della casa di Cesare, vi salutano quelli della casa di Cesare, che non c'entra niente. Qualcuno ha pensato qui, quelli della casa di Cesare, vuol dire che Paolo era prigioniero a Roma? No. In ogni città romana, quelli della casa di Cesare erano coloro, i funzionari romani, i quali dipendevano direttamente dall'imperatore, ecco, quelli della casa di Cesare, quelli che fanno parte della prefettura, non so, capite? Ora, questa immagine della chiesa di Filippi, che la lettera di Paolo lascia intravedere, trova una conferma nel racconto degli Atti degli Apostoli. è appunto il racconto di Lidia, nella sua casa si riunisce la prima comunità cristiana, e anche ricordate il carceriere di Paolo, dopo il terremoto il carceriere si vuole uccidere perché dice i prigionieri adesso scappano e domani devo pagarla, ed ecco che invece Paolo dice non ucciderti, noi, nessuno è scappato, siamo qui tutti. Allora lui gli pulisce le piaghe, li sistema, eccetera, gli prepara una cena e poi si fa battezzare lui e la sua famiglia. Quindi anche lì, anche la famiglia del carceriere diventa una prima comunità cristiana. La composizione sociale della Chiesa di Filippi riflette quindi quello della colonia romana. Vi sono rappresentate le diverse stratificazioni sociali, schiavi, liberi, cittadini appartenenti al ceppo originario delle famiglie dei veterani, dei pretoriani, soldati, mercenari, ausiliari, eccetera. Alcuni provengono dalle associazioni dei commercianti, pensate Lidia, originaria di Tiatira, altri sono alle dipendenze dei proprietari, gli schiavi sono alle dipendenze dei proprietari, piccole ditte familiari che svolgevano diversi tipi di commerci, tingevano con la porpora, tingevano le sete, le lane, eccetera. Anche se non si può provare che tutte le persone menzionate da quelli di Filippo, dalla lettera dei Filippesi, sono benestanti e appartenenti alla classe alta, il fatto che la comunità di Filippi possa inviare abbastanza regolarmente i propri contributi a sostegno dell'attività missionaria di Paolo è indizio del buon livello economico di questa società, cioè vuol dire che c'erano tanti ricchi i quali si prendevano a carico questa cosa, insomma, un po' come la provvidenza, no? Paolo ha capito che Dio aveva messo questi sulla loro strada. La lettera ai Filippesi, sulla lettera ai Filippesi qualcuno parla di una lettera che è il frutto di 3, 4, 5 lettere, ma in realtà è scritta come le lettere di una volta, non è che uno si metteva a tavolino e diceva adesso cari filippesi come state, oppure un'email, no, Paolo era in carcere e dettava a uno che sapeva scrivere, e dettando non è che aveva sott'occhio tutto quello che aveva scritto, e quindi poi gli viene in mente una cosa, poi un'altra, per cui si ha l'impressione di qualcosa di frammentario, ma è normale, tutte le lettere di un tempo erano un po' così. In questa lettera è molto presente il tema della gioia, c'è molto espresso il verbo phronein, che vuol dire sentire, gustare, avere gli stessi sentimenti, e poi spesso c'è il lessico della partecipazione, si parla di koinonia, cioè di unione fraterna, di comunità, di cuore, eccetera, eccetera. E poi ci sono addirittura alcuni termini rari che sono presi dal linguaggio politico, militare e atletico. Per esempio tanti termini che riguardano la lotta, soprattutto sono termini che riguardano le lotte che si facevano nelle palestre. Quindi Paolo usa dei verbi precisi per precisare che si tratta di un allenamento, il cristiano è colui che si deve allenare, sono delle lotte da sostenere. La struttura della lettera è abbastanza semplice, abbiamo un prologo, che in pratica sono i primi 11 versetti, poi abbiamo il momento in cui Paolo proclama la sua gioia, per me vivere Cristo, e qui siamo fino al versetto 26 del capitolo 1, poi abbiamo la terza parte che è l'invito a vivere da cittadini degni del Vangelo, e qui dal versetto 27 del primo capitolo al versetto 11, no, addirittura al versetto 16 del secondo capitolo, poi c'è una quarta parte, dove Paolo invita ad avere una grande stima delle persone che annunciano il Vangelo, dice abbiate una grande stima di queste persone, Timoteo, Epafrodito, eccetera, e fino al versetto 25 del secondo capitolo, poi invita a diventare suoi imitatori, è tutto il capitolo terzo, fino all'inizio del capitolo quarto, e poi alla fine, la conclusione, sesta parte, gioite sempre nel Signore. E quindi la struttura stessa della lettera presenta una grande unitarietà, quindi Paolo segue una certa duttilità, il modello epistolare di un tempo. È una lettera dove ci sono le informazioni biografiche sulla vita di Paolo e poi si intrecciano con altri consigli. direi che è la lettera più lettera di Paolo, ecco, mentre le altre lettere sono esortazioni, sono catechesi, eccetera. Questa è la lettera più lettera, veramente possiamo dire che siamo di fronte a una lettera. Dove è stata scritta? Non sto qui a raccontarvi tutte le storie che sono state dette su Roma, eccetera. È improbabile, perché per andare a Roma, con questi viaggi avanti e indietro di quelli di Corinto, per andare a Roma ci volevano non meno di 10 settimane, potete immaginare se questi avevano il tempo di andare avanti e indietro, 10 settimane vuol dire 2 mesi e mezzo. E poi non è detto che poi c'erano le navi che ritornavano e quindi i viaggi erano lunghi. In realtà, perché si basavano proprio su quelli della casa di Cesare, in realtà, come vi dicevo, quelli della casa di Cesare, in ogni città romana c'erano i funzionari che venivano chiamati quelli della casa di Cesare. In realtà, se noi ricordiamo nella seconda lettera ai Corinzi, ricordate che Paolo parla, dice che a Efeso ho combattuto contro le bestie feroci, vi ricordate? E quindi sta in pratica parlando di questo, cioè, e lui in realtà è in carcere, non sa come andrà a finire, probabilmente lui dice potrò anche morire, infatti è pericolo di morte, e in effetti viene mandata questa delegazione con gli aiuti eccetera, perché stare in carcere allora era una cosa seria, si rischiava la pelle, non solo durante il periodo di detenzione e poi dopo se venivi condannato. Quindi probabilmente poi Paolo è stato prosciolto e da qui tutto si è risolto. Ma nel frattempo intanto cosa è successo? È successo che si è ammalato invece colui il latore di tutti i beni, Epafrodito. E Paolo è molto bello, Paolo scrive ai Filippesi, ma è molto toccante quando dice sono contento che Epafrodito si sia ripreso, cioè è stato in pericolo di morte, cioè Epafrodito va con grande senso di abnegazione per soccorrere Paolo e poi si ammala lui, non sappiamo di cosa si sia ammalato, però è stato in pericolo di morte, dice adesso sono contento di dargli la lettera perché lui insieme alla sua lettera riporti i miei saluti, il mio amore, il mio affetto, la mia riconoscenza, e sono contento perché finalmente può tornare e quindi potete tirare anche voi il fiato, perché probabilmente quelli di Filippi erano lì che dicevano ma Epafrodito se la caverà, non se la caverà, avevano saputo che era stato molto malato. E quindi possiamo vedere come c'è dentro tutto questo cuore di Paolo, no? C'è tutto questo orizzonte della sofferenza di Paolo in carcere, l'orizzonte della incomprensione, quello che ha sofferto e quello che state soffrendo anche voi, e in fondo potremmo dire che è come se Paolo commentasse la nona delle beatitudini di Matteo, ve lo ricordate? Capitolo quinto di Matteo, la nona beatitudine, sono 8 le beatitudini, però c'è la nona, tutte le beatitudini sono sempre beati coloro che, sono sempre la terza persona plurale, mentre ce n'è una sola, che è la seconda persona plurale, beati voi quando vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia, rallegratevi e gioite, perché grande è la vostra ricompensa nel cielo. In effetti io penso che questa lettera potremmo descriverla così, il tentativo di Paolo di esprimere in forma epistolare la beatitudine di quelli che soffrono per amore del Signore, di quelli che nella incomprensione e nella persecuzione trovano invece un'occasione per crescere nell'amore di Dio, diventare simili a Cristo. E in effetti Paolo continuerà a parlare di somiglianza a Cristo, essere come Cristo, fate come me, io che sono servo di Cristo. Quindi c'è tutta una serie di cose che ci riporta a vivere come Gesù ci ha insegnato. Ecco, io mi fermo qui, sono stato un po' lungo, ma di solito il venerdì sera non sono così lungo, ma dovevo introdurre la lettera, non potevo introdurla in 2 spezzoni, per cui per darvi un po' l'idea, domani cominceremo a entrare nel testo, cominceremo a leggerla. Intanto vogliamo dire un gloria alla Santissima Trinità per la grazia che ci viene data di leggere le lettere di Paolo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Dei secoli, dei secoli. Amen.